Musicista, abbiamo appena tornato dopo 2 ore e mezza, 3 ore nella macchina da un recording studio verso dopo Firenze, dove era 35-38 gradi,
Sì, forse anche di più.
anche di più oggi, un caldo incredibile. Eravamo lì per quali ragioni? Eravamo lì per una storia che è cominciata almeno 2 anni fa. Per me, a meno che Andrea arrivata a casa mia con un'idea, una registrazione di un'idea per una serie di canzoni basato su un libro. Beh, qui c'è Andrea, adesso si parla con lui, vediamo un po' in dettaglio questa storia che, come detto, è cominciata 2 anni fa e oggi spero che siamo alle fini o all'inizio delle fini, con l'ultima registrazione, l'ultimo lavoro su registrazioni su questo disco. Allora, Andrea, 2 anni fa sei arrivato con questa idea su...
Le città invisibili di Calvino. È un'idea che mi è venuta prima di 2 anni fa. Ho letto il libro di Calvino e questo mi ha ispirato a fare una cosa simile con la musica. Perché il libro è interessantissimo, è in pratica, in breve, è una rivisitazione del milione di Marco Polo, dove c'è proprio il personaggio di Marco Polo che racconta all'imperatore tutte le città che visita del suo impero enorme. E la cosa interessante del libro è che è un viaggio più mentale che reale, nel senso che Marco Polo descrive delle città assurde, che non hanno spesso collocazione nel tempo e anche a livello architettonico sono stranissime. Alcune città sono completamente sospese per aria, altre completamente fatte di metallo. E la caratteristica fondamentale del libro è proprio un viaggio nel linguaggio, nel modo di scrivere e nella divisione fra comunicazione, cioè Marco Polo all'inizio non si sa esprimere nella lingua dell'imperatore e quindi cerca di descrivere quello che vede in questo impero sterminato con dei gesti, come meglio può. Successivamente, poi man mano che acquisisce conoscenza della lingua, riesce a descrivere le cose con proprietà di linguaggio maggiore, ma perde però quella, come si può dire, quella freschezza, quell'immediatezza nella descrizione. Da un lato acquisisce proprietà di linguaggio, quindi riesce a entrare nei maggiori dettagli, ma non è così descrittivo come all'inizio, quando doveva fargli capire quello che vedeva, esprimendosi con i mezzi che aveva a disposizione. E io ho cercato di fare la stessa cosa con la musica, cioè cercando di non filtrare l'espressione da troppi stilemi linguistici e cose di questo genere. Ho cercato di essere più libero possibile da qualsiasi cliché o comunque genere musicale, che è poi, secondo me, la cosa più interessante del libro. Il fatto che proprio non... C'è questa contrapposizione fra l'acquisizione di un linguaggio complesso e tutto quanto, e invece la semplice espressione, il semplice cercare di descrivere un qualcosa con i mezzi più naturali, più semplici. E quindi ho cercato di fare quello, di evitare di utilizzare cose che fanno parte del bagaglio musicale di ogni musicista, insomma, quando uno suona da diversi anni, comunque ha a disposizione delle cose che per certo funzionano. Ho cercato di utilizzarle il meno possibile, di essere proprio più libero possibile da ogni tipo di linguaggio precostituito. Questo era il mio scopo principale. E quindi ho cercato di fare una sonorizzazione, così anch'io un mio viaggio attraverso i suoni, attraverso queste città, ho cercato di descrivere in maniera più libera possibile questo tipo di percorso.
Quanti pezzi allora ci sono su questo progetto?
Sono 9 brani, di cui 8 sono composizioni mie in collaborazione con Stefano Onorati e Roberto Cecchetto, perché è stato comunque un lavoro di squadra.
Questi sono già musicisti che ho conosciuto qui in Bar perché hanno fatto per anni fa parte dell'orchestra Bar Jazz.
Sì, chitarrista e pianista
Pianista, sì.
dell'orchestra di Bargagedo. E poi c'è un brano invece fatto live con un musicista francese che si chiamava Hector Zazou, che purtroppo è morto l'anno scorso. E ho voluto metterlo perché comunque si fonde bene con il resto del progetto. E poi siccome aver conosciuto Hector, avendo lavorato con lui, cioè aver lavorato con lui per me è stato importante, perché lui ha sempre avuto una visione della musica in questa direzione, quindi è stato folgorante la prima volta che ho lavorato con lui. E da lì è nato tutto il progetto, che fra l'altro dedicherò alla sua memoria proprio per questo bel rapporto che avevo con lui e l'importanza, insomma, di questo incontro.
Quindi oggi nel recording studio abbiamo visto l'ultima toccata, l'ultimo pezzo, l'ultimo
Sì.
aggiustamento di questi pezzi, insomma. Quindi è pronto, finito.
Sì. Ora il lavoro è finito, c'era da fare alcuni ritocchi, alcune cose nel missaggio finale. Dei particolari sostanzialmente, che poi alla fine sono le cose più importanti. Si dà un primo passaggio, due, tre, quelli che sono, per comunque dare la giusta forma, i giusti equilibri, e poi in realtà le cose più importanti e più complicate sono proprio la cura dei dettagli, delle sonorità, della posizione dei suoni, degli strumenti. E oggi è quello che ho fatto, insomma, ho dato quest'ultimo ritocco e il lavoro è finito. Ora si inizia, perché ora.
Si inizia perché si parte il phase 2, phase 2 sarebbe metti questa roba in produzione.
Esatto, e ora si tratta di trovare un'etichetta discografica interessante, che sia a sua volta interessata a questo tipo di lavoro. Perché poi il punto sta qui ora, nel senso che l'etichetta che lo stamperà sarà fondamentale perché questo lavoro abbia una sua valenza a livello nazionale, internazionale, quello che sarà.
Ma ti trovo una europea o uno mondiale? Dove si trova? Che
Ma
intenzioni hai?
io per ora ho incominciato a parlare con etichette per lo più europee. Anche un'etichetta americana, però preferirei che fosse un'etichetta europea, perché comunque io sono europeo, quindi.
Però non italiano. Qui si parla di tedeschi.
Sì, tedeschi, c'è un paio di etichette tedesche, un'etichetta norvegese, un'etichetta olandese, un'altra etichetta belga, un'etichetta francese, insomma, perché in Italia non so, non c'è molto questa cultura della musica, che non sia propriamente inserita in un genere prestabilito, che sia jazz o musica classica o musica. Non ci sono molte etichette indipendenti.
Ma sarà difficile vendere a loro queste idee proprio per quelle lì, però sì, che non c'è un genere che si può mettere queste dentro, non si può mettere un label sopra, questo è jazz o questo è ambient o questo è funk o soul, perché va Ovunque, come hai detto te,
Sì.
è un sistema musicale che parte da una cosa a un'altra. Dentro ovviamente ci sono pezzi che si sente, sono jazz, si sente ogni
Sì.
tanto, si sente fortemente l'input di jazz. Però non solo, c'è musica dentro, c'è suono dentro ambienti, ci sono funk, c'è una serie di cose, molto diverse l'una dall'altra. Soprattutto perché sono nuovi pezzi diversi, nuove città diverse, o 8 città diverse più le cose connect. Sarà difficile probabilmente vendi quell'idea. Cioè, sarebbe la prima cosa che loro chiedono probabilmente. Che genere di musica è?
Sì,
Come ti rispondi?
probabilmente sì, ma alla fine se questa idea troverà riscontro in qualche etichetta, cioè la sua forza secondo me è proprio quella, come del resto nel libro, nella fase in cui Marco Polo si esprime con quello che ha a disposizione, non conoscendo quella specifica lingua in particolare. E allo stesso modo io ho usato tutto quello che ho a disposizione come musicista, tutto quello che ho suonato in questi anni l'ho usato senza preconcetti, senza decidere di usare quello stile piuttosto dell'altro. Ho usato quello di cui c'era bisogno, secondo me, sul momento. Ed è per questo che sono andato a cercare etichette europee, non italiane, perché comunque in Europa c'è un'apertura maggiore rispetto a queste cose che sono un po' più di confine, insomma, che abbracciano diversi generi di musica e quindi che non hanno propriamente una sua collocazione.
Per dare un'idea, parlarsi fedeli insomma di Bug News, basta ricordare che il Festival Piazzetti l'anno scorso c'è stato un piccolo momento di questa musica, anche a Bug Jazz Club l'anno scorso c'era un altro momento dove abbiamo sentito un po' quelle che aveva l'orecchio aperto, c'era un possibilità di ascoltare, infatti hai messo in pubblico 2 o 3 pezzettini che erano già ancora, non
Sì,
ancora finito, era una cosa a giocare, insomma, non ancora finita.
era una cosa così, non studiata, una cosa così, un esperimento, vedere insomma come reagiscono le persone di fronte a un qualcosa di leggermente diverso, insomma, che non siamo abituati ad ascoltare tutti i giorni. Sì, ma poi alla fine con Bargacese, con tutte queste cose, c'è comunque una maggiore apertura a trovarsi ad ascoltare cose di cui si sa poco e niente, quindi alla
Certo,
fine
certo.
si può anche fare questa cosa.
Bene, allora, aspettiamo.
Ora
Aspettiamo, aspettiamo.
vediamo quanto tempo ci vorrà per trovare qualcuno che lo stampi, anche perché cioè, o riesco a farlo stampare a un'etichetta che mi interessa, che gli può dare insomma il giusto valore a questo lavoro, se no non ha molto senso. Cioè, un'etichetta che ti stampa un disco la trovi sempre e comunque.
Certo.
Ma io stesso con la mia piccola etichetta potrei stamparlo, ma non avrebbe nessun senso. Perché comunque non sarei in grado di distribuirlo, non sarei in grado di farlo arrivare a quelle poche o tante persone che possano essere interessate a ascoltare un qualcosa di questo genere. Quindi, insomma, spero che qualcuno sia interessato di queste persone e, insomma, ci lavoriamo. Ora, la prima fase è finita. Speriamo che non ci vogliano altri 2 anni per trovare qualcuno.
Va bene, Andrea Guzzoletti, grazie.